Sì, molte grazie. Provo a essere sintetico perché poi appunto diciamo, si diceva con Lorenzo si diceva appunto per le 12.30, perché io poi ho un altro intervento in realtà è mattinata da fare appunto dalle 12.30 in poi.
Prego,
Dato.
grazie,
Allora,
grazie per l'invito.
tre punti. Andrea Rinaldo diceva al fondo, se ho colto bene, come si riportano gli elettori al voto e quindi se le riforme servono. Con le riforme faccio una battuta, mi consentirà, non si mangia naturalmente. Non sono le riforme la priorità di nessun paese al popolo, del paese al mondo. Se un paese ha la priorità di fare le riforme costituzionali, è un paese morto, un paese di matti. Però non si può neanche far finta che non si debbano fare le riforme serie che vanno fatte. Allora è giusto, io concordo, lo citavo appunto il 9, tanto per dire che la necessità delle riforme serve. Ma è anche ipocrita non dire al paese che senza alcune cose il paese non cammina. Se vuole sapere qual è, secondo me, la prima cosa delle prime che vanno proprio fatte, io farei se ci avessi la bacchetta magica, la riforma del titolo quinto. Cioè, lei ricordava il Covid nei fatti, ricordava la dinamica della tutela della salute in Lombardia. Ecco, io ricordo come stava gestita il Covid. E io sottolineo che se con questo titolo quinto non andiamo da nessuna parte, è un blocco per lo sviluppo economico, è un blocco per la tutela della nostra vita nel quotidiano, appunto, a parenti. Io, ma vi racconto questa storia per dare l'idea del paradosso. Professore all'epoca insegnava a Perugia sotto il Covid, ma vivo a Roma. Bene, io sono stato il primo vaccinato dell'Università di Perugia perché io, residente a Roma, sono stato vaccinato nella regione Lazio. I miei colleghi, quando hanno visto che il Covid è stato dichiarato, pensi, dal ministro Speranza, problema nazionale a metà fine gennaio, io ho fatto il vaccino nel Lazio il 28 febbraio. 27-28 febbraio, se mi ricordo bene. Cioè, il Lazio aveva già trovato una strada. Sono stato il primo vaccinato della regione 1 Perugia. Perché proprio vivevo altrove. Questa roba non va bene, non funziona, è contro la Costituzione, cioè non è la tenuta del sistema paese. Allora, la prima cosa da fare è il titolo quinto. Però non c'è niente da fare. In questo mi collega a quello che diceva Antonio De Monte. Cioè, è chiaro che se io mi metto a presentare le riforme costituzionali e come funzionano l'equilibrio dei poteri, tutti ci spaventiamo. La Meloni propone le elezioni dirette del Capo dello Stato. Per l'elettore sinistra è il PD, adesso PD è tiranno. Lo propone Conte, lo propone Renzi, lo propone il PD, il centrodestra dice è il tiranno, viceversa. Qual è il tema? Che nonostante tutto, se non facciamo alcune cose, la macchina non cammina. Punto. E se facciamo cose piccole, lo schema dei 5 Stelle della scorsa legislatura, cioè micro riforme costituzionali, non funziona uguale il sistema. Che ci facciamo la numero dei parlamentari? Lo diceva tra le altre cose all'inizio anche un pezzo su Luca Caputo e anche Andrea Rinaldo, no? Parlando dell'astensionismo. Se non riusciamo ad adeguare la dinamica della rappresentanza politica a una nuova idea di dialogo tra eletti ed elettori, tra cittadini e istituzioni. E quindi non bisogna fare una riforma puntuale circoscritta, bisogna fare una riforma vera che al fondo abbia però una visione unica, unitaria. Bene, vogliamo mettere le autonomie dentro il bicameralismo, dare più forza al Presidente del Consiglio, sostenere una dialettica che si ponga una questione. È meglio avere il Presidente della Repubblica che è un taglianastri o che governa? Queste tre questioni, e naturalmente appunto una riforma del titolo, queste 4-5 questioni che sono quel volumone che vi mando via Lorenzo, sono le questioni che noi abbiamo di fronte. Allora, come si riporta agli elettori al voto, Andrea? Dicendogli la verità e presentandogliela. Ma dal punto di vista concreto, se la tutela della salute in Lombardia non ha funzionato sotto Covid, non ha funzionato perché il titolo quinto ha costruito male il riparto di competenze. E noi elettori, tu ed io, mi permetto di darti del tu ed io, rispettivamente, negli ultimi 20 anni non sappiamo i soldi della tutela della salute della Lombardia, perché li ha avuti, quanti ne ha avuti e come li ha spesi. Perché questo è avvenuto in un luogo non parlamentare, dove il resoconto parlamentare non c'è, ma c'è un verbale che rimane nelle mani. Quindi per dire che andare della salute con la regione Lombardia le ha scambiate perché il Lazio ha preso il turismo, i soldi del turismo, invento, e la Lombardia con la salute o viceversa o altre questioni, noi non lo sappiamo. E questo è un problema per la democrazia, perché mi tocca direttamente il dito, che quando sto male, io sto male. al di là delle tante chiacchiere. Allora, il punto è questo: si riporta gli elettori al voto tramite le riforme. Così. E peggiora innanzitutto dalle politiche pubbliche. Cioè, noi parliamo della grande politica, le riforme costituzionali, perché quella serve a gestire le politiche pubbliche. Possiamo partire dall'inverso, sarebbe stupendo. Bisognerebbe avere politici preparati per l'inverso, che ti spiegano come si fa dal micro al macro, oltre che dal macro al micro. Prendete i giornali, da Floris, da Gruber, eccetera. Ci raccontano dal macro e pensano che dal macro funzioni il micro, ma se non lo spiegano, la gente dice: ma io che ci faccio con il Presidente della Repubblica? Ma io che ci faccio con un altro titolo quinto? Ma io che ci faccio con questo Parlamento di 600 e con questo Parlamento di 400? Non faranno niente. Ma serve la politica. Siamo capaci, torno a dire, di avere un sistema dei partiti come quello di allora? E qui arriva Luca. La paura di Luca era la personalizzazione della politica. E dunque anche naturalmente la dinamica su quale principio governa più degli altri. La personalizzazione non è eliminabile. La personalizzazione è nella storia del mondo, non è nella storia degli ultimi 20 anni. Qual è la differenza degli ultimi 20 anni o degli ultimi 30, 40 se volete? È che abbiamo un miglioramento esponenziale pazzesco dei mezzi di comunicazione che hanno reso ciascuno di noi protagonista della nostra comunicazione. Io sono nato prima di Internet. Mi ricordo quando è arrivato internet all'università e poi mi ricordo quando sono arrivati i social all'università. Delle due l'una, o prova a governare il processo. Io sono molto presente nei social, su Facebook, su Twitter, ma ci sono presente non mettendo le foto dei figli, del cane, del gatto, le cose. Io metto la mia attività istituzionale, i convegni, i libri, incontri come questo, cose di questo tipo. Perché? Perché i miei colleghi che fanno questo di mestiere lo fanno prima di me. Perché il loro sistema ordinamentale ha costruito i social, cioè gli Stati Uniti, il Regno Unito, hanno dimostrato che se tu lo fai così, non ti fa incapsulare nel mezzo come fine, se no finisci a trattare il fine come un mezzo. E il tuo mezzo diventa sostanzialmente esistere sui social, quindi quanti followers ho, come sono figo e non c'è niente. E quindi metti le foto al mare, in montagna, in bikini, eccetera, o cani e gatti. Non è il mio schema. Ma noi non possiamo dire che dobbiamo stare fuori dai social, perché questo è contro la storia del nostro tempo. No, così come non possiamo dire che non possiamo non modificare la Costituzione perché è quella dei padri, che non sudavano neanche quando la scrissero, perché naturalmente è finto e falso. Si mandavano serenamente a quel paese ed erano molto più personalizzati quanto non si vede. Il culto del capo è tratto gli atti e De Gasperi, facevano una gara chi ce l'aveva di più. Attenzione, non nascondiamoci la verità. Noi dobbiamo poter spiegare perché è sbagliato avere Chiara Ferragni presidente del Consiglio, o perché è sbagliato altra gente, Totti presidente del Consiglio. Perché noi lo stimiamo come calciatore e non come presidente del Consiglio. È difficile da spiegare, se la politica non è capace di spiegare questo, noi ci meritiamo Totti. Gli americani non sono stati capaci di spiegare, sono presi 4 anni di Trump, ma poi l'hanno capito. In queste elezioni midterm, non solo hanno. All'epoca, 2 anni prima, hanno votato Biden. Ma queste elezioni midterm lo stanno mettendo fuori dalla porta. I suoi lo stanno mettendo fuori dalla porta. Questo Ron DeSantis, no? Il governatore della Florida. Questo per dirvi che se c'è la. Allora arriva al punto finale. Antonio, tu hai paura. Io ti capisco. Di mestiere, facendo il costituzionalista, ho il doppio della tua paura perché tu hai fatto un altro lavoro e, pur avendo, diciamo, come dire, capito, belle ascendenze, ma insomma. Hai fatto un altro lavoro e io facendo questo lavoro vedo molti dettagli anche problematici, ma io non ho paura di andare a vedere le carte. Mi dispiace, perché se io avessi paura ideologicamente di andare a vedere le carte di qualunque governo, di qualunque maggioranza politica, io abdicherei non solo alla funzione, al mio mestiere, che è quello di spiegare nei limiti consentiti dalla legge e dal mio tempo ai cittadini e alle istituzioni il perché. Alcune soluzioni sono buone, altre soluzioni non lo sono. Ma soprattutto io farei un errore strategico. Non sarei un cittadino fino in fondo. Un cittadino fino in fondo, per preservare la cittadinanza di cui è custode, lo fa innanzitutto con il dovere di capire perché gli altri propongono alcune soluzioni e combattere nei limiti della democrazia, tramite mezzi democrazia, per proteggere questioni. Per quanto tempo noi, e quindi la domanda che io ti giro, Antonio, è questa: per quanto tempo noi vogliamo avere un Presidente della Repubblica che fa finta di essere governante, ma nei fatti è più responsabile politico di altri. Fino a quando? Fino a quando non arriva un presidente della Repubblica della squadra che non ti piace? Se il presidente della Repubblica lo fa oggi quello della seconda carica dello Stato, per esempio la Russa, accetteresti il fatto che sia un presidente della Repubblica irresponsabile per le sue azioni? Oggi, diciamola così, io personalmente mi trovo benissimo a Sergio Mattarella. Napoletano e prima ancora e prima ancora e prima ancora arriviamo fino all'inizio della storia repubblicana. Ma fino a quando possiamo garantire questa ambiguità? Fino a quando l'ambiguità ci piace perché sono quelli che ci piacciono, ma quando cambiano gli attori e cambiano perché la democrazia, che facciamo? Gridiamo al golpe? No, grideremo alla necessità di avere delle riforme. E allora non possiamo fare vizi e virtù. O è tutto sotto la luce del sole, o non è nulla sotto la luce del sole. Incinti a. Noi sappiamo bene che la democrazia prevede che prima o poi le cariche vadano anche a quelli che non ci piacciono, perché è la democrazia, se no è solo il governo della nostra squadra. Proprio perché sappiamo che al governo a un certo punto ci andranno anche quelli che io non ho votato, quelli che io non ho sostenuto, bene, io voglio un sistema che funzioni a prescindere da chi vince. Ecco perché servono le riforme. Ecco perché non ho paura di mettere in discussione l'equilibrio dei poteri, ma ecco perché voglio vedere con due fari grossi così se l'equilibrio dei poteri è all'altezza. Chiudo dicendo, con Rinaldo e in parte con Luca, io cittadino non ho diritto, ho faticato per avere diritti per discutere di queste questioni, no? Bene, torniamo a fare politiche. Cioè, tutto qua. Non ci sono grosse alternative. Torno a dire la domanda che come studiosi abbiamo posto. Ci sono due strade. C'è chi pensa di poter tornare ai partiti di una volta e quindi tenersi il sistema così com'è. Benissimo, scenda in piazza, vada dal barista di fiducia e gli dica iscriviti al mio partito. Se si iscrive, avete fatto un vostro nuovo iscritto. Se lui ti dice tutto un magna magna, immaginare che forse questo schema non ha tutta questa forza e tutti i problemi. Se solo l'inizio, ma vi serve capire come, dove e con quali limiti. Io, Francesco Clementi, studioso, penso che non debbo avere pregiudizi, tranne quelle tre cose che vi ho detto prima, quali sono il perimetro dei miei limiti. Perché dentro quei, perché se io adotto pregiudizi, il paese affonda uguale. E anzi, me lo vendono ipocritamente come un paese che funziona. Non è vero, non funziona. Arriva il Covid. E quando arriva il Covid, se non c'è la Corte Costituzionale che toglie alla Val d'Aosta la gestione del Covid, noi stavamo ancora con le regioni che gestivano il Covid. E io ho fatto un programma televisivo, titolo quinto, su Rai 3, in pubblico, spiegando esattamente che la tutela della salute è una questione nazionale. Allora poi, che cosa facevano i telespettatori? Prendevano la Costituzione e dicevano, professore, guardi, arrivavano i messaggi, all'articolo 117 c'è scritto della tutela della salute in concorrenza fra Stato e Regioni. E naturalmente il direttore di rete veniva da lì e mi diceva, professore, non capisco, ho detto, non c'è problema. Io spiego io, perché una pandemia è un fatto mondiale e quindi è la profilassi internazionale. Quanta gente l'ha detto in quel tempo per l'anno del secondo governo Conte? Cinque persone. Sabino Cassese su Corriere della Sera, Giulio Tremonti, se vuole anche me, e qualche altro un altro, ma veramente pochissimi. Perché dovevamo sbatterci sopra? Perché chi doveva andare a dire al governo Conte 2 smetterla di trattare con le regioni loro la verità, aveva il problema politico di dover sopravvivere. E quindi il povero ministro Speranza si trovava a trattare con le piccole regioni, quella dove insegnavo io per esempio, in cui doveva dire ragazzi, fatela finita, dobbiamo mantenere su tutto il territorio nazionale un'omogeneità. Questa non c'è stata e lo abbiamo pagato. Quanti morti si potevano evitare? Io penso tanti. Se avessimo avuto intelligenza e quella che non abbiamo avuto nella riforma fatta a maggioranza dal centro-sinistra del 2001. Questo è il tema. Allora noi non dobbiamo aver paura di nessuno. Di nessuna proposta politica da parte di nessuno, con alcune stelle polari chiarissime. Siete disponibili a difendere quelle stelle polari? Dossetti all'epoca disse che non era disponibile a confrontarsi con quegli altri, non riconoscendoli. Luca lo ha ricordato. C'è un bellissimo libro, forse ne avete parlato mille volte, il colloquio di Dossetti e Lazzati, uscito nel 2003 per Il Mulino. Sentiva proprio così, colloquio tra Dossetti e Lazzati, fatto da Leopold Elia e Pietro Scoppola, grandi studiosi. Ecco, rileggete quel libro e scoprirete perché ritirarsi nell'eremo facendo il monaco, come ha fatto Dossetti, o tornare all'università, come ha fatto Lazzati nei primi anni 50, 51 e 53 più o meno, furono due errori, perché non ebbero il coraggio fino in fondo di confrontarsi con quello che fu la grande stagione politica, che all'epoca, fino a De Gasperi, andava benissimo. Infatti, se leggete il libro, è bellissimo, perché sia Dossetti che Lazzati sono serenissimi di poter dire: beh, ma noi lasciamo tutto in mano alla Democrazia Cristiana che guida De Gasperi. Bene, 3 anni dopo De Gasperi non guida più la Democrazia Cristiana, arriva a Forlani, no Forlani, scusate, Absit, arriva a Fanfani, e poi De Gasperi muore e via via. Cioè, la storia va altrove. Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di quelli che conoscono alcuni elementi essenziali. Chiamarsi fuori dal gioco rende la democrazia più debole, rende gli elettori più incerti e soprattutto non rende più il cittadino come arbitro. Le nuove generazioni questo lo hanno capito e sono andate altrove, infatti. È un problema. Per far tornare le persone a partecipare bisogna dire che noi non abbiamo paura delle persone. Per far tornare gli elettori a votare bisogna non aver paura degli elettori e dunque fare leggi elettorali che non abbiano paura degli elettori. La proporzionale che abbiamo attuale cancella il valore degli elettori. Il sistema migliore, e chiudo su questo, scusate proprio la cosa in corsa, è un maggioritario a doppio turno. Il primo voto è il voto del cuore, il secondo voto è il voto della ragione. Punto. Lo faranno i partiti? Se nessuno glielo chiede non lo fanno. A loro non conviene, se posso essere chiaro. E siccome la legge elettorale approvano i partiti, non la approveranno. Questa è la grande sfida, tornare a fare politica, tutto qua. Bene, scusate, sono
venuto da 10 grazie, no, scusi, lei, abbiamo fatto tardi. Grazie veramente.
Vado via.
Grazie veramente per.
Grazie a voi tutti.
C'è tutto.
Grazie
c'è
un Luca, grazie Lorenzo, grazie anche.
Grazie Francesco, davvero.
Grazie a voi, vi manderò tramite Lorenzo Gagliani il volumone in PDF, così poi magari Lorenzo, se ha la gentilezza e la cortesia di socializzarlo. E mi fa una cortesia. Buon lavoro, scusate se sono stato
grazie, un po' lungo. Grazie mille.
Arrivederci
grazie.
A tutti, arrivederci. Buon sabato e buon weekend. In bocca al lupo a tutti noi.
Grazie,
arrivederci. Grazie. Arrivederci.